Stiamo leggendo Zohar al popolo, nel nostro libretto dello libricino dello Zohar, e vi ricordiamo che si possono fare domande nel nostro sito www.k.tv/. Le domande che hanno a che fare con il materiale studiato saranno fatte dal vivo. Allora, di nuovo, lo Zohar è la rivelazione, sì, Zohar, lo splendore, è la rivelazione. E la rivelazione può arrivare soltanto il desiderio di dare in assoluto della persona che si trova in qualche uguaglianza con la luce. La luce si rivela in base alla qualità che si assomiglia ad essa, cioè quanto la persona avrà l'intenzione di dare in assoluto, in questa misura il libro gli si dispiegherà. Altrimenti il libro rimarrà un mistero sigillato e occultato. E allora, per mirare se stesso nella maniera giusta e non in qualche illusione che significa che io voglio dare una saluto a tutti, solo che verranno, io sono disposto, la cosa più giusta da fare, la più reale, è di pensare che noi siamo in un unico desiderio che include all'interno di sé tutte le immagini nel nostro cuore, tutti i nostri desideri per la spiritualità, e che ciascuno che ora ascolta nel mondo, che sta qui nella televisione, siamo tutti in un unico desiderio, annulliamo tutto il resto, di innalzarci al di sopra del nostro mondo per unirci tra di noi, sentire come un'unica persona in un unico cuore, ed allora noi qualche cosa speriamo di scoprire il superiore. E questa intenzione deve essere fissa tutto il tempo, deve essere conservata almeno al tempo dello studio. Sì. Libricino del Zohar al popolo, pagina 30. Quando gli empi sono presi dal mondo. Lo Zohar anche parla soltanto della persona. E all'interno di ciascuno di noi, io che voglio scoprire la spiritualità, rivelare la spiritualità, sono incorporato con tutti, inglobato con tutti, fuori di me non c'è niente, tutto il mondo è all'interno di me, tutte le distinzioni sono all'interno di me, quello che c'è qui, giusti, empi, Rabbi Shimon, Rabbi Chia, Malfo, Zerampi, Nabba Veima, le anime, i mondi, tutto è all'interno di me dentro, come noi studiamo dalla percezione della realtà. Fuori di questo non c'è niente, e allora io devo, al di sopra di ogni parola che io sento, non c'è niente nel mondo, io sono ora proprio nello spazio, non c'è niente, anche nemmeno il Borè, non esiste nulla, tutto è all'interno di me, e fuori di me niente. Così noi studiamo dalla percezione della realtà che è tutta all'interno del nostro desiderio, fuori del mio desiderio non c'è niente. Allora tutto questo libro che noi stiamo leggendo mi spiega la topografia, come dire, la mia struttura interiore, cosa succede da me dentro. In quel tempo, quando gli empi sono persi dal mondo, il creatore osserva il mondo e non vede chi li protegga. Cioè in quel momento che gli empi stanno per essere persi dal mondo, cioè che i desideri di ricevere sono persi dall'uomo, dalla sua immagine, cosa succede? Egli sente che questa forza della Shpa generale non la scopre, non li scopre. E se dicessi, ecco che Noè, che doveva proteggere la sua generazione al tempo del diluvio, sì, uno dei nostri desideri che si chiama Noach, Noè, nei confronti di tutti gli altri desideri, appunto, che si chiamano la generazione del diluvio, e di avere risultati nel mondo, cioè procedimento, progresso spirituale, come mai non li ha protetti? o ciò c'è scritto, poiché a te ti ho visto come giusto davanti a me in questa generazione, poiché questo desiderio che si chiama Noè è il più corretto da tutti gli altri desideri. In questa generazione è esattamente per insegnarci che in un'altra generazione, cioè un altro stato, un altro grado, Noè non sarebbe un giusto, e perciò il suo merito non bastava per proteggere la generazione del diluvio. Cioè non su tutti che poteva proteggere, ma soltanto, diciamo, i parenti, gli animali, che ha sacrificato a se stesso, e così poteva farli entrare nell'arca. C'è solo una parte dei desideri della persona, quando vede che si trova nello stato di Noè, solo una parte dei loro desideri che egli può correggere. Egli aggrega accanto a sé da tutto il suo mondo interiore e con questo inizia il suo cammino. Lettera 175. In questa generazione è il suo merito, poiché era in questa generazione condannata, e si trova in tutto questo una persona giusta e intera. Certo, cioè, che di fronte a tutti i desideri egoistici, questo desiderio è un unico desiderio tra tutti i desideri che era nell'intenzione della Shpa, era il giusto. In questa e si trova, ma certo non proprio nella sua generazione, ma anche nella generazione di Mosè sarebbe un giusto, perché la qualità della Shpa è la qualità della Shpa. Eppure non poteva proteggere il mondo su tutti i suoi desideri, dato che non si trovavano 10 giusti nel mondo, cioè altri come lui, questi desideri corretti. Come c'è scritto nella distruzione di Sodoma, forse ci sarebbero dei 10 e non ci si trovavano questi 10 e perciò erano distrutti. L'intenzione è che non sono entrati nella correzione per il momento. Ma bisogna fare la correzione tramite che gli colpiscono, li lapidano e li soffocano e così via. Cioè l'uomo riceve le sofferenze di fronte a questi stati, situazioni, e di fronte a questo gli stati buoni dell'avanzamento spirituale arrivano in un'altra cosa. Cioè anche questo è la correzione. Ed egli riceve da questo distinzioni nuove, questo è il buono, questo è il cattivo e così via. E anche qui non si trovavano 10, ma Noè e i suoi 3 figli e le loro femmine che non erano 10, e perciò non potevano proteggere la generazione. Un po' più. Lettera 176. Quando il mondo si riempie dai peccati delle persone, il giudizio esce, cioè il mondo, mondo piccolo, mio personale, guai a questo giusto che si trova nel mondo, cioè tra tutti i desideri cattivi, c'è l'unico desiderio corretto, poiché viene punito prima nei loro desideri degli empi, utilizzano questi desideri cattivi anche nel desiderio buono. Proprio forse lo presentano davanti a tutti e attirano tramite a lui e lo utilizzano quello che hanno attirato. Come Noè era salvato dal diluvio e non era punito dai peccati della generazione, il creatore voleva avere buoni esiti da lui per il mondo, perciò era salvato. Cioè non è che erano desideri cattivi e hanno utilizzato il desiderio buono per attirare tramite a lui i particolari piaceri per loro stessi, e questo normalmente così succede. Ma qui hanno tagliato questi desideri cattivi tramite il diluvio e loro erano si affondarono questo piccolo desiderio che si chiamava Noè, l'uomo l'ha salvato, cioè il Boè ha ricevuto questo aiuto, l'uomo che l'uomo l'ha salvato con quella cosa che la chiamiamo l'arca, che ha ricevuto questa forza, questa protezione di Boè che si chiama l'arca. E per di più, il giudizio non poteva controllarlo perché era coperto ed era nascosto nell'arca ed era nascosto dall'occhio cattivo di questi suoi desideri maligni. 177, c'è scritto: chiedete il giusto, chiedete l'umiltà, forse voi sarete salvati nel giorno dell'ira di Dio. Noè ha chiesto la giustizia, è entrato all'interno dell'arca ed era nascosto, salvato nel giorno dell'ira di Dio, e perciò il giudizio non poteva controllarlo e giudicarlo, perché era coperto nell'interno della bina, nell'interno delle qualità di Ashpa di Dio. Malchut, che quando si innalza a bina si nasconde, ci si nasconde. Questo è infatti la giustizia di Noè. Certo, il desiderio di ricevere non aveva così la forza della Shpa, ma solo dopo un grande lavoro che gli fa, tutte le concessioni, tutte le possibilità che riceve dall'alto, senza il desiderio di ricevere non entrerà, allora non potrà fare niente, ma ci si dà dall'alto il desiderio di ricevere, sta male, e fatto questo ci si dà la scintilla che dà la direzione dell'evoluzione, la si porta al gruppo. Quando egli può incrementare la scintilla di fronte al desiderio di ricevere che sta male, gli si dà la guida, il maestro, i libri, così via. Allora, con tutte queste forze, egli si fa l'arca, così che può salvare da tutte le cose cattive nel mondo, sul mondo. E che comprende che non c'è niente da fare con loro, ma egli deve al di sopra di queste arche, questa acqua maligna, di andare avanti con la sua arca. Lui deve costruire l'arca. Da cosa? Dalla qualità della Shpa, dalla qualità di Binah, dal Boré, dalla forza della Shpa, dove egli vuole nascondere. Sì. 178. Qui viene, c'è l'allusione ai santi superiori di istruire e conoscere il mistero delle lettere sante supreme, che la conversione dell'ordine delle 22 lettere è per eliminare questi tempi. Perciò c'è scritto: saranno eliminati dalla terra. C'è scritto: tu e tutta la tua casa venite all'arca. In queste 22 lettere ci sono due ordini. L'ordine retto, A, B, C, D, Alef, Gimel, Dalet, Vav e così via, che indicherà la pietà, Rachamim, dall'alto in basso, quando la forza si espande dal Boré alla creatura. E l'ordine opposto, cioè dal Boré significa dalla Binah, perché le nove prime lettere sono le sette inferiori sfere di Binah, e poi altre nove lettere sono Zerampin, e altre quattro lettere sono la Malchut, alla fine dei conti 22. L'ordine opposto, Tafshin Reishku, cioè da Malchut di Abinah, e questo indicherà il giudizio. Quando il desiderio di ricevere si innalza, la forza del giudizio da Malchut fino a Abinah. Ed ecco che la casa e l'arca sono lettere uguali in base delle, in base della edizione dello Zohar, che la arca è piena con la lettera iota, solo Bait, casa, in ordine retto, Bet, Yud e Taf, e Teva in un ordine opposto, Taf, Yud e Bet, che indica il giudizio. E il finale riposa e non ce n'è bisogno. Ed è stato detto: vieni tu e tutta la tua casa all'arca, poiché si può istruire da questo che la misura della pietà che indicata nella casa sarà nascosta nella misura del giudizio, in modo che ogni cosa che l'arca non lo accoglie va alla terra. Cioè che chi non può aderirsi all'interno dell'utero, come la goccia della sperma all'interno dell'utero, così l'uomo all'interno dell'arca può farlo, allora è salvato. Questo va per lo sviluppo spirituale. Quello che non è capace di aderire alla qualità divina è bene distrutto. Viene distrutto nel diluvio. Ci sono domande? Prendo il microfono. Dagli Stati Uniti si chiedono se Noè è giusto, perché deve nascondersi nell'arca dall'ira del Borè. Egli è giusto nelle sue generazioni, così si chiama, cioè che egli è uno di tutti i desideri dell'anima in me che ho trovato, e che questo desiderio può prendermi solo in condizione che se io lo taglio dal resto dei desideri, che non sono capaci di andare avanti verso la spiritualità, questo desiderio io voglio incorporarlo nella spiritualità, voglio solo incrementare a lui il più possibile, il resto dei desideri non faccio nulla, io li taglio, li affondo là nell'acqua del diluvio, e con questo desiderio io vado avanti, io voglio con esso costruire un mondo nuovo dopo il diluvio. Che mondo nuovo? Io non so. Io sono sviluppato all'interno dell'utero, all'interno dell'arca, con questo piccolo desiderio come la goccia della sperma all'interno dell'utero. Quello che succederà, succederà. Un mondo nuovo. Questo è lo sviluppo che ci spiega la Torah. Sì. Normalmente Baal HaSulam non ci permette confonderci. Ma qui quando leggiamo senza la tua traduzione sembra questo dipende dagli esercizi che fai. Io quando leggo la Torah, io non mi abbasso alla storia. Non mi abbasso alla storia. Non può essere. Dimmi per favore, ora abbiamo parlato delle bandiere, tre linee. Allora ho raccontato un po' delle bandiere che erano i campi, 12 tribù, 12 campi uniti insieme in base a 3-3-3, 4 gruppi che stanno est, ovest, nord, sud, sì, e così via. La Torah ci racconta di come loro hanno fatto il cammino nel deserto in questo modo. Questa cosa mi importa, in che modo e chi stava e con che bandiera ognuno camminava e così via. La Torah non ci racconta di questo. Quando io provo di trovare all'interno di me, una volta dietro l'altra, le varie distinzioni, la Torah parla solo dell'interiorità della persona, parla del mondo spirituale. Il mondo spirituale è da me, al posto dei desideri di ricevere, i desideri di dare in assoluto. Questo si chiama il mondo spirituale, allo stesso modo che io afferro tutta la realtà, tutto ciò che voi che è incorporato all'interno delle mie sensazioni, all'interno delle mie emozioni, questo si trova dentro, questo si chiama questo mondo, e perché io lo ricevo nell'assorbire, ma se io cambio me stesso dall'intenzione di assorbire a ricevere con lo scopo di dare un assoluto, questo si chiama il mondo spirituale, e allora io interamente sarò concentrato là dentro per descrivere queste distinzioni dentro. Ora tu chiedi, come mai ci hanno confuso? I padroni dello Zohar, Mosè che ha scritto la Torah, i padroni della Mishnah e la Gemara che hanno scritto tutte queste cose, il toro che ha fatto il danno alla mucca, perché? Lui ci racconta delle sfirote, dei mondi, lui ci racconta di questo mondo, lavoro nell'agricoltura. Ma Mosè ci racconta della storia. Perché mi raccontano in questo modo di ciò che succede in me dentro? Tu non capisci ancora, ma devi credere in loro, che in questa forma, quando ti hanno confuso, loro sì che possono indirizzarti per entrare nella sensazione della percezione in ashpa. Non c'è il mondo, non c'è la storia, non c'è l'agricoltura, sì, là si tratta o dei giudizi come nel Talmud, non ci sono sefirot, i mondi, è tutto un unico desiderio di ricevere mio. Ma perché io porto questo desiderio di ricevere dalla ricezione interiore ad azione, fuori, noi in questa forma, proprio in questa forma, dobbiamo ricevere queste immagini e di passare, di dare in loro lo sforzo e di passare noi stessi da questa percezione all'altra. Questo sforzo ci porta a una cosa totalmente diversa. A cosa? Io non so. Ma solo dovete capire che qui non c'è niente di artificiale. Ma queste immagini che Mosè li ha espresse, o i padroni del Talmud, della Mishnah, o i cabalisti, o i padroni del linguaggio mitico, sono le immagini che così la luce e il vaso sono descritti in noi. Tutto qui è una forma naturale, qui non c'è niente artificiale che qualcuno voleva scrivere così. Allora, dopo una volta devi accettarlo, che ti basta, e sappi solo una cosa, tu devi prima di tutto sentire che è dentro, tutto è solo la mia responsabilità, di quali desideri e pensieri miei io metto questi nomi, acqua, diluvio, vorrei creatura, Noè, giusti empi, i suoi figli, vari animali, e l'arca, e il diluvio, tutto, non importa cosa. Ogni singola parola, anche ogni lettera e anche ogni elemento, ogni singola parte e qualche distinzione che c'è in me. E basta, e chi sono io? Non so nemmeno chi sono io. Anche questo io non lo so. Io lo saprò, io vedrò me stesso, il stesso vero con tutto il mondo e con le persone, io lo vedrò nella forma vera, solo una cosa, tutto una menzogna, falso, niente, non è comprensibile ciò che vedo io ora, è tutta una menzogna, falsità, può essere totalmente diversa di come mi pare, quando io sento, ascolto, niente, voglio solo una cosa, lo sforzo, io sono in uno spazio, non c'è niente, ed anche io non esisto, questo non esiste, esiste solo una cosa, lo sforzo. Quando io mi raffiguro ora che io ho, che io includo tutto ciò che è scritto qui, io sono come un neonato che non conosco le lingue. Io non conosco ora, in base a queste parole, io non le conosco. Non le comprendo, anche ogni singola lettera, io non capisco che è scritta così, cos'ha, non capisco niente. Io come il neonato da zero voglio ora scoprire. E allora quando io da zero scopro, io scopro me stesso, e il mondo, e tutto quello che c'è, e questo proprio io ho visto un mondo opposto, come c'è scritto. Niente come tu lo conosci ora. Tutto qui. Continuiamo un po'. Lettera 179. Cammina alla destra di Mosè la braccia della sua gloria. La braccia della sua gloria è il merito di Abramo, Chesed, che è alla destra rispetto a Mosè e Tiferet di Mosè. Questo significa Mosè e Tiferet, Mosè e Tiferet e Chesed è alla destra di Mosè, che è Tiferet. Nella misura dello scritto il braccio è la braccia di destra che è la tiferet di Mosè. E per questo lui spiazza l'acqua perché il merito di Avram che è Chesed divide l'acqua e tutto questo per fare il nome al mondo. Cosa differenzia tra Mosè e il resto del mondo? Quando il creatore disse a Mosè, e ora lasciami, lasciami farti un grande gentile, subito disse Mosè, ma che per il mio bene io lascerò i figlioli di Israele, il loro giudizio, senza chiedere la pietà, rispetto a loro. Ora diranno tutti gli abitanti del mondo che io ho ucciso Israele come ha fatto Noè. 181. E perché dato che il Creatore ha detto che lo salvava nell'arco, e dato che gli ha detto a Noè che saranno salvati lui e i suoi figli, non ha chiesto la pietà del mondo ed erano tutti distrutti. E per questo si chiama l'acqua del diluvio dopo il suo nome, come c'è scritto, perché è l'acqua di Noè, questo per me, cioè che da questo piccolo desiderio, proprio perché era separato dal resto dei desideri, sarà salvato da loro, è stato salvato da loro e dopo si svilupperà e verrebbe la fine della creazione. Perciò non ci dispiace di tutto il resto dei desideri che per il momento l'uomo d'Italia non li utilizza. 182. Mosè disse: ora direbbero gli abitanti del mondo che io li ho ammazzato, perché il Creatore mi ha detto: io ti farò un grande gentile, un grande popolo. Questo è il Bore, tante volte noi leggiamo nella Torah che dice: io ucciderò i figlioli di Israele, li distruggerò fino a che non rimarrà niente, e da te io ti farò un popolo nuovo. C'è un esempio come era con Noè. Ora meglio che io muoia e che i figlioli di Israele non moriranno. Subito Mosè supplicò, cioè ha chiesto la pietà, ed erano risvegliati la pietà per il mondo, perché Mosè era in un grado nuovo, cioè questo desiderio della persona poteva annettere tutti gli altri desideri e correggerli. Cioè il diluvio ha fatto il suo lavoro, cioè dopo che Noè è uscito, il desiderio che è legato nella spiritualità, che si trova in esso, che da esso in poi può essere la correzione, allora tutte le correzioni sono nel far parte di questo desiderio, far parte con gli altri desideri. 183. Yitzhak, Isacco, all'inizio, quando ha chiesto la pietà per loro, ha detto: perché Dio vai la ira rispetto al tuo popolo? La parola perché, come l'ha detta, l'ha espressa Mosè? Ed ecco che hanno fatto un lavoro estraneo, come c'è scritto, hanno fatto il vitello d'oro, si inginocchiavano davanti ad esso e dicevano: questi sono i tuoi dei, Israele. E Mosè disse: perché? Ma chi soddisfa il suo amico per un uomo che ha fatto un peccato non lo deve fare lo stesso grande peccato, ma deve diminuire il peccato davanti a lui, e dopo aumenterà il peccato prima dell'altro, il peccatore. E perciò ha detto Mosè davanti al Creatore: perché devi provare l'ira? Perché voleva diminuire il peccato, e dopo si rivolse ad Israele ed ha aumentato il peccato, perché è scritto: voi avete commesso un peccato grandissimo. Domande: cioè come l'uomo fa questi chiarimenti nei confronti della forza di dare in assoluto che il Boe è, nei confronti del suo desiderio di ricevere? Sì, che il mio peccato è sempre davanti a me, sì. Hai detto che esiste solo un desiderio che non è, che veramente bisogna lavorare con esso. Mosè è lo sviluppo di questo desiderio? Sì. Sì, tutto è emanato dal primo uomo, dal primo Adamo. Noè, tutta la storia che ci racconta della correzione dell'anima. Alla fine dei conti tutta la Torah ci racconta della correzione dell'anima. Lo Zohar è l'interpretazione, un commentario dei cinque libri della Torah, cioè come si corregge radice A, B, C, D dei gradini della Beirut. Questi sono cinque libri della Torah, il Pentateuco. Sì. Perché ho la sensazione che proprio quello che abbiamo letto fino ad ora è proprio quello che tu hai spiegato, la destra e la sinistra, questo grande merito che a noi ci si salvava, proprio uno a uno la stessa cosa. Tu sei riuscito. Bene. Io non ho niente da dire. Bene, che così ti pare. Bene che tu poletti il discorso. Shai da Ramat Gan chiede se si può dire che il gruppo è l'arca. Il gruppo sì, è l'arca, cioè al 100%. Chi vuole fare la domanda? Che il microfono? Perché non date il microfono? Perché non lo consegnate al tempo? Nell'arca il 99% è fuori dall'arca 1? Anzi, il contrario. Nell'arca 1 di 1.000.000% e fuori dall'arca tutto il resto. Si salva solo questo desiderio, il più piccolo, che è possibile che si avanzi e che da questo cresca il desiderio di dare in assoluto. Hai mai visto come si fa un uomo? E da tutti gli spermi, milioni di spermatozoidi che c'è in questo sistema del legame tra la parte maschile e la parte femminile, c'è solo uno che frantuma e da questo diventa l'uomo grande, saggio, cabalista, forse, che è simile proprio al Boe, da uno di tra miliardi, tra milioni almeno, sì, che si trova nella goccia della sperma. E allora, se non da noi, allora da qui tu puoi trarre l'esempio, sì. Qual è la differenza tra l'arca di Noè e di Mosè e l'arca di Noè? Iniziate ad essere intelligentoni, ma tu vedi che qui ci sono le cose parallele. Cioè, risulta che Mosè entrava nella sua piccolo cestino, in ebraico si dice anche arca. È vero, lo studieremo, sì. Anche. Sì. Dima dell'Istituto Tecnico in Haifa chiede come faccio a me stesso sentire che tutto è dentro. Bisogna pensarci per bene. Bisogna leggere sempre, ripetitivamente, quello che dice Baal HaSulam. Anche noi lo troviamo in un unico posto, la macchina fotografica, quando lui, Baal HaSulam, parla di questo nel libro dell'introduzione allo Zohar. E bisogna leggere altri articoli che parlano della percezione della realtà. Sai, ci sono anche articoli della scienza che qui e là in qualche modo riguardano il fatto che hanno qualche discorso rispetto a questo. Qualche specie di sensazione che la percezione della realtà è all'interno di noi. Io ho questi articoli nelle varie lingue, forse vale la pena tradurli finché voi li leggiate. In ebraico non c'è in inglese e in russo, però sì, esistono gli articoli. Ora hanno scoperto negli ultimi mesi, finalmente è interessante che scoprono questo, che anche le malattie, anche l'influenza, tutte le piaghe economiche e anche la clima seguono questo grafo, questa formula proprio che c'è in tutti questi colpi, la stessa tendenza, le stesse forme. Cioè si inizia a capire che qui c'è la globalizzazione, tutti i sistemi che non noi costruiamo sistemi, diciamo l'economia, tu la costruisci e la natura è un'altra cosa, ma tu costruisci anche perché tu sei una parte della natura, non puoi fare diversamente. Si inizia a scoprire che tutte le nostre malattie, le crisi, le epidemie, l'economia, il clima, tutto proprio c'è sotto un'unica legge, è molto interessante e ora io ho scoperto questo articolo. C'è da una cosa seria, sì, amica. Rav, Noè rimarrà il giusto per tutte le generazioni o c'è... No, lui era giusto in paragone alla sua generazione. C'è scritto anche nella generazione di Moshe, ma certo nel prossimo grado non è più un giusto. Quello che è giusto nel grado superiore diventa empio, giusto nel grado inferiore diventa un giusto nel grado superiore, questo. Diventa un empio nel grado superiore. Cioè è la stessa cosa, un rifiuto per il grado superiore diventa il cibo per il grado inferiore. 184. Non ha lasciato il creatore fino a che si dava alla morte, voleva morire per Israele. Poiché è scritto, ed ora se tu sollevi il loro peccato, questo si tratta di Mosè, il creatore li ha perdonati, come poiché c'è scritto, il creatore si è pentito della maligna che ha fatto, cioè Mosè ha detto io mi obbligo con la mia forza di correggere tutti gli altri desideri, di annetterli a me e piano piano di correggerli. Cioè la persona si impegna di lavorare con il suo ego, sebbene come se il Borè gli promettesse tu rimarrai nella qualità di Ashpa, non uscire alla recezione, non risvegliare la tua indole maligna, che ti serve? Tu vedi se hai aderito a me, ti basta. Sì? E Mosè dice... di no, non mi basta, perché io posso ancora dare in assoluto di più con queste correzioni. E dopo, dove è molto difficile scendere da questa completezza alle cose tremende dell'ego e iniziare a correggerli, sì. E noi non ha fatto così, ma ha chiesto di essere salvato e ha lasciato tutto il mondo. Cioè noi è un grado più debole. 185. E in ogni singola ora che c'è il giudizio nel mondo, lo Spirito Santo dice, ahimè che non c'è ancora come Mosè, perché c'è scritto, si ricordò, dove è colui che li faceva uscire dal mare, perché c'è scritto, e Dio disse a Mosè, perché voli da me? Perché Mosè li ha fatto alzare dal mare con la preghiera. E dato che si metteva nella preghiera riguardante all'Israele nel mare, si è chiamato dopo di lui che lui si innalzò, li innalzò dall'acqua, poiché lui li innalzava dal mare. Cioè tutte le correzioni, sebbene dopo c'erano altre forze che erano corrette, ma Mosè è la fondamenta di tutte le correzioni. È la qualità generale della Binah che risiede e corregge tutti i desideri che dopo c'è Giosuè nella terra di Israele. Noi diciamo che c'è già un'altra forza in noi che corregge i nostri desideri. Sì? 186. Dove è colui che mette all'interno di esso lo Spirito Santo? Questo è Mosè, poiché ha fatto la Divina Presenza risiedere all'interno di Israele, gli faceva camminare negli abissi, quando l'acqua era dimezzata e sono camminati all'interno degli abissi, nel mezzo della terra, poiché l'acqua era congelata, ed è perché Mosè dava la sua vita per Israele, e perciò tutto questo si chiama dopo il suo nome. Cioè questa forza della Binah, che solo in essa che uno si aderisce, allora la Malchut e tutte le Gvurot, cioè tutti i giudizi si congelano, si fermano e allora la persona può essere salvata. cioè leggere la vita dell'uomo, dei suoi desideri, possono essere salvati. Questa è la condizione che questa forza della Shpala si fa controllare al di sopra di tutti i desideri, altri desideri. Che significa che lui prega per loro? Che lui li prende dall'interno di essi, tra tutti questi desideri, e li inizia, e li prende sotto di lui e alza la mano, la richiesta, cioè li aderisce tutti in Bina, e allora possono così attraversare nella terra, cioè di scoprire la terra che è all'interno del mare. Cioè che all'interno di Binah nasconde la Malchut all'interno della Binah. Questo è infatti il passaggio di Egitto. Sì. Lo Zohar dice ora in queste lettere, parla nel passato come se questa cosa già fosse successa, perciò è difficile descrivere che ora succede. Che non importa, voi vi abituerete, passato, presente, non ci sono i tempi nella Torah, non c'è tempo, non c'è niente, ma così era, sarà, non importa. Non è che è successo all'interno di me, dove è successo? Dove, quando ti è successo? Raccontaci. No, quando diciamo che c'è dall'alto in basso, che è già dall'alto in basso? Che c'era dall'alto in basso? Niente, non c'era. Niente. Non era, non sarà, anche ora io non so cosa succede. Io non so niente, non c'è la realtà. Tutto quello che ho è la realtà immaginaria. Allora di cosa stai parlando? Di che storia? Di cosa? Che è successo? Con il fatto che i saggi lo scrivono in vari libri, che è successo in Egitto, nel popolo di Israele, nella terra di Israele, sei tu che scopri ora che qualcuno nel parenzo l'ha scritto prima, ma sei tu che lo scopri, sì? Cioè nei tuoi desideri ci sono queste luci dai basi che ti scoprono queste cose. Ed è ora che ti scoprono che in apparenza era prima, ti si dà la sensazione come se fosse il passato, presente e futuro. Non c'è il passato, presente e futuro, ci sono le luci intorno al vaso. Le luci che arrivano al vaso, all'interno del vaso, e si scompaiono dal vaso. Questo si chiama o il futuro, o il presente, o il passato. E con la speranza di attraversare queste distinzioni vere, cantiamo qualcosa.